Bene, come si dice, i consulenti consigliano, poi viene il resto. Io volevo spendere qualche minuto un po' per, come vi avevo promesso all'inizio, per inquadrare un po' le tematiche e dar modo anche poi sia a voi sia alle persone che stanno al mio fianco di esprimersi su alcuni dei temi che a mio parere sono oggi centrali. Parto da un primo punto. La tematica Smart Cities fondamentalmente nasce su due temi, che è quello dell'energia e quello dei trasporti. Nasce perché ovviamente una città più verde, in cui il consumo sia di città sia di energia sia limitato o reso comunque minimo, è una cosa smart, insomma, pregevole, simpatica, intelligente, e tutti i sinonimi che si possono trovare per il termine smart. L'altro sono i trasporti, perché i trasporti sono un po' la rete nervosa della città, sono le connessioni, quello che fa una città sono i trasporti, ma non in astratto, in concreto, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per il tempo libero, si usano i trasporti. Tanto più grande è la città, naturalmente, tanto più grandi sono le connessioni, tanto più importanti sono le connessioni. Quindi in realtà la smart cities della nostra cultura borghigiana non ha bisogno di nessuna invenzione in pratica, perché i nostri borghi di poche case hanno le connessioni dentro le connessioni fisiche. In città che sono più grandi le connessioni sono connessioni che non sono solo fisiche, ma sono connessioni che producono informazione. Allora, il turismo c'entra per un motivo molto semplice, non tanto sul lato energia, perché ovviamente consumano i turisti l'energia come consumano i residenti, ma sul lato trasporti invece, perché la parte trasporti è una parte fondamentale per chi viaggia. Voi sapete, sapete che i viaggi sono sempre più brevi e naturalmente l'ottimizzazione dei trasporti, la mobilità è un fattore importante, un fattore strategico. Quindi per il lato dei trasporti sicuramente il turismo c'entra, ma se pensiamo ancora meglio a cosa è, quale sarebbe la smart city ideale per un turista, ci accorgiamo che noi abbiamo tre fattori che sono fondanti, fondamentali: la gente, l'informazione e i luoghi, i posti, le piazze, le strade, le stazioni, le metropolitane, le stazioni, le fermate dell'autobus, cioè la gente, le informazioni, perché dicevo prima le connessioni producono domanda e offerta di informazioni. Quando uno si muove, e questa è la grande novità, non solo domanda informazioni ma produce informazioni con il suo movimento, e ci arrivo tra un secondo. E poi i luoghi fisici, perché non dobbiamo dimenticare che per quanto sia formidabile, straordinario, straordinaria l'informazione sulla mobilità, alla fine soprattutto i turisti hanno bisogno dei luoghi, di avere l'informazione nei posti fisici, non solo in mobilità, perché è evidente, adesso non mi invento una contrapposizione tra l'informazione attraverso la mobilità e quella fisica, ma voi vi rendete conto che una persona che arriva per restare a Roma, alla stazione Termini o all'aeroporto di Fiumicino, da qualunque paese del mondo, mi pare che siano 176 i paesi da cui provengono i turisti a Roma, quindi voi potete immaginare quale può essere il loro vario livello di informazione. C'è chi sa tutto e c'è chi non sa assolutamente nulla, a iniziare dalla lingua, non solo italiana ma anche inglese. Allora l'idea di trovare le informazioni non solo in mobilità, che dovrebbe fare col telefono, dovrebbe avere un telefono, avere il programma giusto, il roaming giusto, l'abbonamento giusto, sapere dove andare a cercare, e ovviamente l'informazione che vuole non è detto che sia nella sua lingua. Insomma, non è così semplice come sembra l'informazione in mobilità. E allora avere i tabelloni in cui siamo abituati ai tabelloni, andiamo alla stazione Termini, vediamo il tabellone, parte, non parte, a che ora arriva, ritardo, e lo stesso agli aeroporti. Quindi abbiamo, come si può dire, dentro di noi oramai questa abitudine, quindi trovare le informazioni su di quel tipo, che però diventa digitale, diventa bidirezionale, non semplicemente unidirezionale, che come ci sono adesso, è una questione molto importante. Accennavo prima al fatto che la gente produce informazione, quindi non solo domanda informazione a che ora parte l'aereo, a che ora parte l'autobus, ma produce, perché sostanzialmente con la digitalizzazione di tutto, quindi dei trasporti, dei biglietti, dei check-in e così via, la digitalizzazione produce, ogni movimento produce dei bit. Io faccio il check-in, pensate al mondo del trasporto aereo, che è il più digitalizzato di tutti e lo è da moltissimi anni. Nel momento in cui io faccio il check-in, automaticamente un posto viene occupato, una transazione economica viene compiuta, perché quel biglietto si trasforma in una transazione economica a favore della compagnia aerea, e automaticamente si producono ancora altre informazioni relative proprio al fatto che io ho fatto il check-in. Voi immaginate tutte queste informazioni moltiplicate per milioni e milioni. Ovviamente quando tutto sarà completamente digitalizzato, ma non siamo lontani, questa grande massa di dati produce informazione che vale per tutti. Quello che si chiama l'informazione viene crowd information, cioè che viene proprio dalla folla. Se voi pensate alla startup che ha avuto più grande successo negli ultimissimi anni, Waze, startup israeliana, che è un navigatore, ma è social, cos'ha di diverso dagli altri navigatori? Che nel momento in cui io faccio un viaggio, parto con la mia auto, immetto la mia informazione sul database, insomma, in tempo reale, per cui a questo punto la distanza tra Roma e Bologna non è più una distanza stimata, nel senso che qualunque navigatore vi dà una distanza stimata, ma è il frutto delle migliaia e migliaia di persone che hanno fatto Roma-Bologna fisicamente in un certo giorno, in una certa ora, in un certo mese. Allora vedete che quel che e il comportamento genera informazione, l'informazione è digitalizzata, l'informazione digitalizzata produce poi conoscenza che vale per tutti. Allora questo è un utilizzo, diciamo, è la parte smart city di quello che noi conosciamo come social media, Facebook e così via. Cioè mentre i social media mi permettono di comunicare con altre persone, ma poi l'informazione che io do ha il valore che ha, cioè il valore nell'ambito amicale o se volete in un ambito più ampio, in questo caso è finalizzata alla conoscenza, per cui il fatto che oggi collegandomi con Waze io sappia che al chilometro 35 dell'autostrada c'è un rallentamento, lo so prima della società autostrada, che generalmente me lo comunica quando sono già nel posto dove l'ingorgo è arrivato, perché ovviamente non ha altri mezzi al momento, o meglio li avrebbe, ma insomma non sono utilizzati. Altra considerazione su questo punto: a pensarci bene, alcune informazioni sono già disponibili in tempo reale, si tratta di connetterli. Noi abbiamo oggi, se uno va, parlo sempre di Roma come esempio, ADR Aeroporti di Roma, ovviamente ha il tabellone online consultabile via web sull'orario degli aerei, quindi sappiamo l'aereo che parte, quando parte, se è in ritardo, se arriva, quando arriva e se è in ritardo. È un collegamento online disponibile da qualunque web. Andiamo sulle ferrovie. Le ferrovie dello Stato ovviamente hanno una informazione minuto per minuto dei loro treni, quindi c'è un grande tabellone in cui uno vede un puntino che è il treno che si muove sui binari. Questo può essere visto anche sull'applicazione di Trenitalia, che è distribuita su iPhone e Android, e di conseguenza abbiamo in tempo reale questo. Anche gli autobus sono, nel caso di Roma, sono monitorati minuto per minuto, per cui io alla pensilina numero 3748 so che il numero 56 è a 7 fermate e 15 minuti, anche sulle, sì, ce l'ho anch'io, lo uso tutti i giorni, e anche sull'applicazione ce l'ho. Il punto qual è? I punti critici, diciamo, quali sono? Sono due, che le tre cose non si parlano naturalmente. Nel senso che se noi pensiamo che in una città come Roma sono molte migliaia le persone che costantemente arrivano in città per lavoro, per studio e così via, e quindi l'informazione per esempio sui treni sarebbe importante. Allora basterebbe connettere, basterebbe, non lo dico come semplificazione perché è complicato, non è semplice, però dico le tecnologie sono a disposizione, quindi questo mondo che io ho prefigurato un attimo fa del turista che arriva alla stazione Termini e conosce se il suo aereo è in ritardo e quindi magari non si dispera se ha perso appena il treno, oppure se sta in una stazione metropolitana e ha bisogno di sapere se il treno locale sta partendo o non sta partendo e qual è il prossimo che può prendere, sono tutte informazioni già disponibili, non sono, si tratta appunto di integrarle. Altro, poi non la voglio fare lunga, sono altre due questioni che però vorrei trattare rapidamente. Una riguarda il discorso sulle recensioni, che è la cosa che per gli albergatori è veramente il demonio digitale, insomma, perché è il modo attraverso cui, come si può dire, la loro attività viene ogni giorno messa in discussione, magari apprezzata il più delle volte. Apro una parentesi, spesso ci si lamenta dell'offerta alberghiera italiana. Tenete conto che io ho fatto un'indagine di comparazione fra Roma e altre città europee che sarà presentata il 30 ottobre. Il grado di soddisfazione verso Roma è superiore a quello degli alberghi verso Londra, verso Parigi, è inferiore rispetto a Berlino, ma come dire, non è male, non è male. Chiudo la parentesi per dire che sostanzialmente questo mondo delle recensioni è un mondo importante perché insomma indirizza le persone. Voi sapete che c'è tutta questa questione sulla credibilità delle recensioni, ma c'è anche la grande ricchezza data dal fatto che migliaia e migliaia di persone vogliono aiutare altre persone, quindi fanno comunità esattamente con le recensioni. Un terzo punto è quello invece che riguarda un altro aspetto della digitalizzazione del turismo e riguarda le cosiddette agenzie online. Voi conoscete ovviamente conoscete bookings.com, hotels.com, Expedia e via dicendo. Questi qui stanno trasformando completamente il mondo del turismo. È una vera rivoluzione che ribalta completamente i meccanismi, quello che si chiama il business model, cioè come funziona il mondo del turismo. Oggi il mondo del turismo, prima il mondo del turismo funzionava con uno stretto giro di racconti tra le persone che si trasformava in una visita alle agenzie di viaggio e poi si trasformava in acquisto e poi in, come dire, racconto della storia. Adesso tutto questo ovviamente passa per internet, passa completamente. Ci sono due questioni però che sono un po', come si dice, controverse, perché in questa grande festa che è internet ci sono anche delle cose che non sono esattamente fantastiche. Prendiamo il caso di TripAdvisor. TripAdvisor, come sapete, fa una cosa egregia perché permette a tutti di scrivere, di fare le proprie attività. Il punto qual è? Che chi di voi l'ha mai usato, immagino siano tanti, quando clicca il tastino prenota, non vi porta sul sito dell'albergo. Allora ragazzi, qui c'è qualcosa che insomma non è il problema delle recensioni o della falsità delle recensioni, perché poi noi sappiamo che se le recensioni sono 20.000 ce ne saranno anche 50 che non sono vere, chi se ne importa, insomma alla fine. Poi ci serve l'analisi semantica, quindi poi Luca ci spiegherà come in realtà possiamo sapere molto, molto, molto di più rispetto a questo. Ma insomma, ritorno al problema, che non è delle recensioni, è il problema della prenotazione. Perché nel momento in cui io premo il tasto virtualmente di prenota, io vado su Expedia.com, su Hotels.com, su questi, e non vado sull'albergo. Questo è una ragione di, come si può dire, di lamentela da parte degli albergatori molto più seria rispetto alle recensioni, perché, come si dice, si utilizza il lavoro, tra virgolette, delle persone che fanno le recensioni, scrivono le recensioni, per produrre un profitto che sta da un'altra parte. Se poi scopriamo che Expedia è di proprietà di Microsoft, che TripAdvisor è di proprietà di Microsoft, e che Hotels.com usa il motore di Expedia, alla fine vediamo che c'è una robetta che si chiama, ed è molto vicina a quello che si definisce monopolio. E questa roba qui viene però presentata come la neutralità della rete. In questo caso non c'è una neutralità della rete, perché tutto l'insieme, tutto il grande, la grande festa della recensione poi porta decisamente a un meccanismo che invece è di tipo monopolistico, sotto l'idea che è finita l'intermediazione. No, non è finita l'intermediazione, perché l'intermediazione che prima le agenzie di viaggio, e ancora adesso per quelle che sono rimaste, contava sul 10, 12, massimo 15%, adesso su questi è del 20% minimo, anzi più spesso è del 25%. Quindi non è finita l'intermediazione, l'intermediazione è diventata un'altra cosa e più pesante. Aggiungo, poi non vi annoio su questo punto, perché per quanto sia a mio parere fondamentale, non è proprio il fuoco di questo convegno. E quindi c'è un altro problema, che la competizione tra gli alberghi viene ridotta a due soli parametri, il prezzo e la localizzazione. Allora, se la competizione è solo sul prezzo e solo sulla localizzazione, ne vengono penalizzati in realtà quelli che hanno un servizio di qualità maggiore, perché gli aspetti più immateriali scompaiono, perché nessuno arriva alla seconda videata nella prenotazione. Una volta che ha fissato il suo parametro di prezzo, si ferma, diciamo, ai primi 3, 4, 5 che analizza. E questo significa, tra l'altro, passare un 20% del fatturato alberghiero dal nostro paese verso altri paesi. Ma io mi taccio su questo elemento e invece ritorno alle questioni un po' centrali. Allora, è stato i primi due interventi, anche l'ultimo, ha evocato l'analisi semantica. L'analisi semantica è una tecnologia molto affascinante. Luca Scagliarini ce la spiegherà meglio di quanto io possa fare. L'idea è che l'analisi semantica serve a capire una moltitudine quasi infinita di opinioni, riesce da ogni testo a ricavarne i concetti e poi questi concetti naturalmente delinearli dentro una mappa appunto concettuale in cui poi si ha una sintesi. Uno dei problemi che c'è sia sui social media sia su tutto il resto che è crowd, cioè che è di partecipazione popolare con testi che vengono scritti, e la sintesi. Siccome il flusso di informazione è infinito, io come faccio poi a trarre un'opinione sintetica? L'analisi semantica serve a questo anche, serve non solo a capire quello che dicono un'infinità di persone che altrimenti sarebbe impossibile capire, a mettere insieme le cose e a sintetizzarle. Ai fini del turismo, per esempio della reputazione, l'ha citato qualcuno dei nostri interlocutori prima, la reputazione di un brand, cioè la reputazione di una città, ovviamente è fatta dalla moltitudine di opinioni che si danno su questa città. Ovviamente la moltitudine, se diventa 10.000, 20.000, 30.000 post, ad esempio, testimonianze, valutazioni, giudizi, è vero che io la posso rappresentare con un voto di stelle 3,5 su 5, però io ho bisogno, come destinazione, come destination manager, ho bisogno di sapere un po' di più come è composto quell'indicatore, quali sono i concetti che stanno alla base dei giudizi. Quindi in questo senso non ci possiamo accontentare di una riduzione a un numero, ma ci dobbiamo invece, abbiamo l'esigenza di saperne di più. Quindi io però su questo mi taccio. Allora Luca, se ci dici quanto può essere importante, quanto può essere, ed è già importante l'analisi semantica e questa tecnologia proprio ai fini turistici e di fare una città anche più comunitaria.